Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Riflettiamo oggi brevemente sull'etimo della parola cultura. Il fascino di una parola risiede nel fatto che essa descrive una storia, racconta una parte dell'avventura umana. Non a caso il vocabolo parola deriva da parabola, ovvero racconto. Il verbo latino colo, che è alla base della parola cultura, sottolinea e descrive il passaggio dell'uomo dalla condizione nomade a quella sedentaria. Il verbo significa coltivare, abitare e anche venerare. Un popolo che diventa sedentario ha imparato a coltivare la terra, la abita e venera le divinità del luogo. Nel termine cultura risiede questo radicamento nelle proprie origini e nella propria terra, senza il quale non è possibile crescere e dare frutti. Da questo radicamento scaturisce la possibilità di trarre linfa vitale, ovvero la possibilità di germogliare, di crescere nel fusto e di dare frutti buoni. Capiamo allora che la cultura non ha a che fare con la conoscenza di tante componenti della realtà, ma deriva da un passato, cioè il terreno in cui siamo cresciuti, la tradizione, e si apre ad una domanda sul presente e sul futuro. La parola cultura coinvolge non solo la sfera della materialità, l'aspetto fisico, concreto, pragmatico dell'uomo, ma anche la componente religiosa. Include la questione dell'uomo e del suo rapporto con il destino, ovvero le grandi domande dell'uomo. Potremmo anche affermare che il fenomeno culturale si traduce in una capacità di giudizio sul presente e sulla realtà, e in un'ipotesi e in una speranza sul futuro radicata nel presente. Un'incursione nella cultura e nell'arte mondiali farebbe emergere fin da subito il loro carattere religioso e metafisico. Una delle più alte attestazioni del compito e della missione culturale è il proemio del Convivio, in cui Dante afferma che la conoscenza della verità, ovvero la sapienza, è non solo connaturata all'uomo, ma è addirittura la perfezione, ovvero il compimento della natura umana. Siccome dice lo filosofo nel principio della prima filosofia, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. La ragione di che può essere, ed è, che ciascuna cosa, da provvidenza di propria natura impinta, è inclinabile alla sua propria perfezione. Nella conoscenza, l'uomo si realizza, si perfeziona nella sua natura. Riecheggiano le parole evangeliche: la verità vi farà liberi. La veridicità di tali parole è tanto evidente qualora si osservi la natura umana nei bimbi che domandano, si interrogano su tutto, sono curiosi, non smettono mai di chiedere il perché. Questo atteggiamento, che è poi quello proprio della filosofia, si corrompe spesso nel tempo, tanto che in molti casi l'uomo sembra considerare la conoscenza come un pesante fardello, un fastidio. Dante al riguardo seleziona il suo destinatario, non scrive per tutti, esclude quanti siano colpiti da malizia, ovvero non desiderino il bene per sé. Importante è infatti che la libertà si giochi pienamente per il proprio bene. Che cosa muove l'uomo alla missione culturale? Nel proemio del convivio, ancora Dante scrive di essere stato mosso dalla naturale amicizia che lega l'uomo al proprio simile e nel contempo dal sentimento di gratitudine per aver avuto l'occasione di nutrirsi alla mensa della cultura e della verità. In pratica, scevro di qualsiasi ingenuità, il poeta afferma che la persona è per natura mossa ad aiutare il proprio simile, anche se spesso poi si comporta diversamente, ma per debolezza e fragilità, non tanto perché la natura umana sia corrotta. La missione culturale scaturisce poi non soltanto dall'impeto di bene che alberga nel cuore dell'uomo, ma anche dal senso di gratitudine per aver incontrato persone sapienti, perché si erano nutrite al banchetto della sapienza. La missione culturale non nasce quindi dalla presunzione di essere meglio degli altri. Ci chiediamo a questo punto che cosa sia la cultura. L'esperienza insegna che essa ha senz'altro a che fare con una capacità di agire nella realtà, di capirla, di giudicarla. Nel contempo essa presuppone una certezza, un criterio unificatore per ricostruire il proprio sapere e le proprie conoscenze. Se richiamiamo l'esempio del puzzle, di cui abbiamo già parlato, potremmo anche dire che la cultura ha a che fare con la capacità di mettere insieme i pezzi e quindi presuppone l'aver intuito almeno a tratti l'immagine complessiva da ricostruire. Non potrà definirsi cultura una conoscenza minuziosa del singolo pezzo, tanto minuziosa da cogliere ogni micron, ma da perdere di vista il significato più complessivo e generale. La cultura riguarda così il sapersi orientare e muovere nella realtà. A sua volta presuppone quindi una strada, ovvero un metodo. La strada scaturisce dall'incontro con un maestro, che indica un'ipotesi, una via da seguire, e nel contempo da verificare. Il discorso fin qui condotto ci porta ad affermare che la cultura può nascere solo dalla conoscenza della verità. Non c'è cultura in un clima relativistico che afferma l'esistenza di tante verità e perciò stesso nega la verità. Cultura relativistica è pertanto un'espressione ossimorica, in cui il primo termine è negato dall'aggettivo stesso che l'accompagna. Il fatto culturale è invece un evento, un impeto di conoscenza nuova che investe tutto quanto accade. Si comprende bene come la cultura sia legata alla testimonianza e alla missione. Partiamo dall'analisi delle vicende storiche e culturali nella storia umana. Riduciamo il campo d'osservazione al mondo occidentale, soffermiamoci sulle sue massime espressioni nella storia dell'arte e della cultura. Pensiamo all'apogeo della cultura greca nell'età di Pericle, o all'età augustea, o ancora alla grande cultura medievale e rinascimentale. La vera cultura è sempre stata espressione di un popolo. La consapevolezza dell'appartenenza ad un popolo e ad una tradizione ha generato sempre frutti fecondi. Ne è ben cosciente Cesare Pavese, che scrive ne Il mestiere di vivere: quando un popolo non ha più senso vitale del suo passato, si spegne. La vitalità creatrice è fatta di una riserva di passato. Si diventa creatori anche noi quando si ha un passato. La giovinezza dei popoli è una ricca vecchiaia. La creatività trova la sua scaturigine più autentica nella tradizione e nel radicamento nelle proprie origini. Questa considerazione è valida sia per il singolo individuo sia per un popolo. Quando un popolo si allontana dal proprio passato, dai valori che hanno sempre rappresentato la coscienza della comunità, anche la cultura e l'arte perdono lo splendore e la capacità di essere sempre nuovi, eppure sempre validi e universali. Una pianta radicata nel terreno riceve sempre nuova linfa, perde le foglie vecchie e ne fa germogliare delle nuove. Ogni esperienza di vera appartenenza reca in sé la vitalità che proviene dalla verità sulla vita, che viene tramandata di generazione in generazione, di padre in figlio. Da questa verità e bellezza nascono l'arte e la cultura. Illuminanti al riguardo sono le bellissime pagine che il filosofo russo Soloviev dedica al genio italiano. I creatori dell'autentica grandezza dell'Italia erano senza dubbio alcuno dei veri patrioti, e conferivano un valore grandissimo alla propria patria. Ma questa non era da parte loro una vuota pretesa, tale da portare a esigenze false e immorali. Essi realizzavano effettivamente il significato supremo dell'Italia in opere di valore assoluto. Essi non ritenevano conforme a verità e bellezza affermare se stessi e la propria nazionalità, ma si affermavano direttamente nel vero e nel bello. Queste opere non erano pregevoli perché glorificavano l'Italia, ma al contrario, glorificavano l'Italia perché erano pregevoli in se stesse, pregevoli per tutti. Queste parole rappresentano un auspicio a recuperare il senso di appartenenza alla tradizione e all'humus fecondo da secoli. Da che cosa deriva la cultura? Da che cosa nasce quella straordinaria fecondità che ha fatto sì che l'Italia generasse da sola la metà di tutto il patrimonio artistico dell'umanità? Lo studio del passato ci testimonia che questa ricchezza è sempre scaturita dalla consapevolezza di essere preziosi eredi di un bene da altri consegnatoci. La grandezza dei Romani si è tradotta in splendore artistico quando ha innestato gli esiti della cultura greca all'interno della storia e della tradizione romana. L'arte medievale nasce a sua volta dalla certezza d'aver incontrato una grande verità da comunicare al mondo intero. L'artista non può partire dal proprio desiderio di grandezza, ma ottiene la fama e la grandezza nella condivisione d'un talento personale al servizio di una comunità e della verità. Per questo anche il compimento artistico e culturale è un martirio, ovvero una testimonianza, che può tradursi anche in un sacrificio fino a dare la propria vita per gli altri. Questo accade nell'opera teatrale I giganti della montagna, appartenente alla trilogia del mito di Pirandello. La regista Ilse vorrebbe mettere in scena la sua opera di fronte ai giganti, che simboleggiano il potere, la volgarità e la rozzezza imperante nel mondo contemporaneo. Il mago Cotrone non riesce a dissuaderla, paventando il pericolo di vita che lei corre. La previsione di Cotrone si avvererà e Ilse verrà uccisa. Ecco qui descritta la tragedia della poesia in questo brutale mondo moderno, come Pirandello definisce il testo nella lettera del 19 maggio 1930 all'attrice Marta Abba.
Rosario Tronnolone ha proposto «Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi?» Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.